una parola diversa. Non vado mai a scavare negli archivi per spolverare una vecchia predica. Chiedo sempre, Signore, che cosa vuoi che io dica? Tu che cosa vuoi che ascoltiamo? Perché il primo ad ascoltare sono io. E anche mentre predico, ascolto. Delle volte dico a me stesso, ma da dove ha tirato fuori mo questo? Perché è lo Spirito Santo che può parlare anche in maniera diretta, senza tanta preparazione, anche se io mi preparo ogni volta a dovere, perché per me il Regno di Dio si merita questo. Così stasera abbiamo un messaggio specifico. Vogliamo chiudere un attimo i nostri occhi. Grazie, Signore, ora ci approcciamo alla Tua parola. Desideriamo, Signore, che Tu possa segnare le nostre vite, che Tu puoi trasformare le nostre vite, che Tu puoi fare sì che noi siamo figli che Ti danno onore, figli che Ti piacciono, figli dei quali Tu vai fiero. Io questo desidero e lo desideriamo tutti, Signore. Allora insegnaci come fare anche stasera. Grazie, Signore. Amen. Se dovessimo descrivere la figura di un capitano dell'esercito italiano, prendiamo un carabiniere, però un capitano, cioè che ha un centinaio o più persone sotto di sé. Descrivendo il carattere di questo uomo, secondo me sarebbe dolce, mansueto, paziente, buono, gentile. Giusto, Eliseo? Assolutamente no. Perché? Perché questo uomo deve comandare 100 o più persone. Quindi se noi sentiamo la parola capitano, noi ci immaginiamo una persona che è forte, che ha la voce grossa, che è tagliente, determinato, intollerabile, energico, che sa quello che vuole e si deve fare in quel mondo, punto e basta. Giusto? Questo è l'immagine di un comandante, cioè di un capitano, perché deve far funzionare tante cose. Ti puoi immaginare un capitano che è sensibile, generoso, un capitano che prega tanto, che sa ascoltare la voce di Dio e che sa ubbidire Dio. Nella Bibbia abbiamo un capitano così. Giustamente la cosa... Come? C'è qualcosa che non quadra. Intanto, in Atti 10, verso 1 e 2, ci viene presentato un centurione, da cui abbiamo la parola cento, cioè quello che comanda cento, quindi un capitano, e ci viene presentato in questo modo. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Questo uomo era pio, timorato di Dio, con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. E quando qui c'è scritto pregava Dio assiduamente, lì la parola nella lingua originale significa chiedere. Cioè ti immagini un capitano che continuamente sta lì a chiedere, Signore aiutami in questo, Dio devo fare quest'altra cosa, dammi sapienza, Signore ho bisogno di te, io cerco il tuo volto, Signore parlami, io chiedo questo e l'altro, cioè assiduamente. Cornelio pregava chiedendo a Dio le cose di cui aveva bisogno. Wow! Che capitano. che è centurione. Strano. Cioè, come ci viene presentato? Per come un centurione deve essere, è difficile far incastrare questi due personaggi in un'unica persona. Deve essere successo qualcosa. Perché non sarebbe arrivato nell'esercito se fosse stato così sin dall'inizio. Io non credo. Tu arrivi là in un certo modo. E non solo lui crede, ma crede anche sua moglie, i suoi figli, i servi della sua casa e addirittura qualche soldato. Cioè qua ci viene incontro una realtà, lontano da quello che noi spesso ci stiamo dicendo a vicenda, strada facendo, è difficile, sai, a scuola è difficile, sul lavoro credere è difficile, ma sai, il commercio, nel commercio tu non puoi, perché è difficile fare il cristiano in quel contesto. Secondo voi? È naturale, è facile, nell'esercito più sanguinoso di tal tempo, di essere in questo modo? Ma Cornelio lo era. E lo era in maniera così convincente che anche sua moglie ha creduto, ma potremmo dire, va bene, in tal tempo i maschi comandavano. Ma anche i suoi figli, e non solo, anche i suoi servi, e non solo, anche i suoi soldati, credevano, erano timorati di Dio. Cioè, sto Cornelio deve essere stato proprio convincente con la sua fede. E questa è la prima lezione che vogliamo portarci a casa di stasera. Se tu e io siamo convinti della nostra fede, qualsiasi sia il nostro contesto, il nostro ambiente, siamo noi con Gesù a influenzare il nostro contesto. Amen. Credilo. Per Cornelio era possibile. E attenzione, Cornelio non aveva lo Spirito Santo. Non era nato di nuovo. Questa descrizione ci viene fatta di lui prima che lui potesse accettare Gesù nel suo cuore. Quindi quella forza, quella grinta, quella sapienza, quell'ispirazione dello Spirito Santo che noi possiamo avere, lui non poteva averlo fino a quel momento. Straordinario. Il bene vince sempre il male, se tu sei convinto del bene. La luce vince sempre le tenebre se tu la fai brillare. E così è la tua fede. Amen? Che cosa ha cambiato la vita a Cornelio? Come questo uomo, per mestiere burbero, rude, brutale, autoritario, ha potuto arrivare al punto di essere descritto e presentato nella Bibbia in questo modo? C'è un segreto nella sua vita. Com'era Cornelio? Un uomo? Pio e timorato di Dio. Ora, che cos'è il timore di Dio? Qualche settimana fa ne abbiamo parlato. Stasera vogliamo vedere, ma sto pio, che cosa vuol dire? La pietà, che cos'è? E qui devo essere sincero con voi. Io 30 anni fa ho studiato all'interno della Chiesa luterana, nel pietismo, che era un movimento, ed è tuttora un movimento all'interno delle chiese statali. Il pietismo risale al XVI secolo, quindi 1600 e qualcosa, dove il rappresentante più famoso, un certo Jakob Spener, è andato a riscoprire delle verità bibliche. C'è stato un vero e proprio risveglio, un risveglio dove hanno cominciato a credere in centinaia, in migliaia, sperimentando la nuova nascita, la consacrazione a Dio e uno stile di vita tutt'altro di quello che era consueto nella loro società. Quindi, 30 anni fa io ho dovuto studiare queste cose, il pietismo evangelico, e però sinceramente c'era sempre qualcosa che mi è sfuggito. Avete presente un distributore automatico? Tu prendi la moneta, la metti dentro. Io di solito, sperando di superare qualsiasi malfunzionamento, ci do anche una piccola spinta, e poi di solito tu senti di come la moneta rotola all'interno, e tu stai là e ascolti che cosa? Che la moneta cade. Tang! Quando è caduto, tu sai, accettato, ha letto, non ha rifiutato, i soldi messi ora sono disponibili, posso scegliere quello che voglio e comprare. Ok? Allora, 30 anni fa, io ho messo questa moneta, l'ho sentita entrare, e si è fermata. Non ha mai fatto tang! Quindi per me, pietismo, sapevo, un risveglio, sapevo, ma che cosa significa? Quando leggiamo nella Bibbia pietà, che cosa significa? Come sapete, in questi mesi io sto leggendo il libro degli Atti in maniera molto approfondita, ogni giorno, delle volte solo un verso o nemmeno, per ripassarci domani, dopodomani e dopo una settimana ancora una volta. E che cosa succede? Incontro di nuovo questa parola pietà. E non è ho pietà di qualcuno, quindi do qualcosa. Non è questa la pietà di cui la Bibbia parla. Allora che cos'è questa pietà? E leggendo appunto il libro degli Atti, più volte di nuovo mi viene incontro questa parola, pietà, tra cui anche Cornelio era un uomo pio e timorato di Dio. Signore, io ci devo finalmente capire qualcosa. Io voglio capire questa pietà che cos'è. Così sono andato, immaginate, lingua originale, Eusebes, ok, che cosa significa pio? Lo sapevamo. Devoto, reverente, avere rispetto. Andiamo là. Niente di nuovo, tutto questo io lo sapevo. Però spiritualmente che cosa significa? Signore! Così sono andato a fare della ricerca ancora, finché non ho capito etimologicamente questa parola è composta di due parole. Una è eus, che significa buono, ben fatto, opera buona. Grazie sorella, sono un po' energico stasera. Buono, ben fatto, opera buona, eus. E poi Sebomai significa riferire, venerare, adorare, essere devoto. E poi è successo una cosa, dopo 30 anni, la moneta è caduta. Ed è questo che io vorrei trasmettere stasera a noi. Se afferriamo, ancora non ve l'ho detto che cos'è, quindi ancora voi non potete fare Però io vorrei che avete aspettative per capire questa cosa, perché è una verità biblica, è una cosa fondamentale, è una cosa di cui la Bibbia parla sempre di nuovo. Ed è importante che noi lo comprendiamo. La parola pietà indica buone opere come espressione di una profonda devozione, dedicazione o adorazione a Dio. E quando ho letto questa parola, adorazione, io ho capito. Quando noi adoriamo Dio, quando siamo adoratori di Dio, che cosa succede? Succedono varie cose nel momento che noi adoriamo. Poco fa qui abbiamo adorato il Signore. Io spero. O hai cantato i bei canti che ti piacciono. Questo non è adorare. Adorare è quando queste parole che tu leggi esprimono qualcosa di quello che tu nel tuo cuore provi per il tuo Signore. Questo è uno dei motivi per cui qui non abbiamo tanti canti che parlano di quello che il Signore fa per noi, di come ci ama, ci ama, ci ama. Anche se ci ama. Ma i canti che noi facciamo qui sono rivolti a Dio, non a noi. Perché nell'adorazione noi ruotiamo intorno a Dio, ammirando la sua bellezza, il suo amore, la sua bontà, la sua fedeltà, la sua sapienza, la sua potenza, la sua onniscienza, la sua... Ora possiamo continuare. È un Dio meraviglioso. E nell'adorazione noi ruotiamo intorno a Lui. Che cosa succede quando tu vivi un momento specifico di pura adorazione? Che cosa succede? Come lo vivi? Uno di tutto, prima di tutto, sono spariti tutti i problemi. Se tu con i tuoi problemi sei ancora lì ad adorare Dio, non stai adorando Dio, stai adorando i tuoi problemi. L'adorazione, dove Dio è al centro della tua attenzione, elimina tutti i tuoi problemi, sei finalmente libero da tutti i tuoi problemi. E questa è la condizione così importante. Perché è così importante? Solo quando tu sei in questa condizione, Dio può fare la sua opera nell'adorazione. Un conto è la nostra predisposizione di cuore, di come ci pronunciamo verso di Lui, in gratitudine, in adorazione, glorificando, innalzandolo, lodandolo. Concentrati di fare questo e nient'altro, ma l'altra parte che Dio fa poi, che cosa fa? È come esporsi al sole. Io non so voi come andate al mare, io di solito al mare cerco l'ombrello. Ma tipo mia figlia non cerca l'ombrello, ma cerca il sole e si espone più possibilmente a raggi più diretti, perché quella vuole tornare a casa come? Abbronzata. Nell'adorazione noi facciamo questo. ci esponiamo al sole, cerchiamo di sentire questo calore, ed è proprio quello che succede nell'adorazione. Dio riflette su di noi la sua essenza, il suo carattere, il suo modo di essere. Tu con la tua mente, con il tuo cuore, stai innalzando Lui per la sua bellezza, per la sua perfezione, per la sua potenza. Guardi questo, vedi questo, ammiri questo. E proprio in questo processo succede che Dio, con la sua essenza, comincia a influenzare te. In questi giorni, quando usciamo da una casa fredda, che facciamo? Un bel posticino, senza vento, al sole. Ah, mi riscaldo. Dio fa la stessa cosa nell'adorazione con noi. Dio vuole riflettere su di noi ciò che Lui è. E con questo comincia a cambiarci. L'adorazione lascia un segno nella nostra vita, ci cambia. L'adorazione vera ci trasforma. Dilla questa frase: l'adorazione vera ci trasforma. 2 Corinzi 3,18, quello che sto dicendo non è una mia personale esperienza mistica. C'è scritto, 2 Corinzi 3,18, noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Sì, quando tu adori il Signore con tutto il tuo cuore, lo Spirito Santo comincia a proiettare su di te la sua gloria, e questo ti trasforma. Dopo un'esperienza forte nell'adorazione, tu esci non la stessa persona. E più tu ti alleni nell'adorazione, più il tuo caratteraccio cambia. Perché di questo stiamo parlando. Dio non toglie la tua personalità, ciò che Lui di autentico e individuale ha messo in te e nessun altro. Lui non ti toglie questo, ma ciò che Lui ti vuole togliere nella trasformazione con la sua gloria è il tuo caratteraccio. O c'è nessuno qua che ha un caratteraccio? Nessuno? Voi non avete un caratteraccio? Il contrario, vero? E nell'adorazione, esposti alla gloria, che era una donna, come esposto a Dio, questo uomo mansueto, generoso, benefattore. Ecco l'opera della adorazione, di come Dio opera nella nostra vita. Questa trasformazione poi ha delle conseguenze, cioè buone opere, uno stile di vita diverso che esprimono la trasformazione avvenuta nell'adorazione. E quella è pietà. Pietà nella tua vita è frutto di vera adorazione. E forse adesso il verso seguente comincia ad avere un significato ben diverso da quello che magari fino adesso ha avuto. Gesù dice, l'ora viene, anzi è già venuta, Giovanni 4,23, che i veri adoratori, perché ci sono anche falsi adoratori, quelli che lo fanno solo con la bocca, o quelli che lo fanno solo con il sentimento. Ma i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. E il Padre cerca tali adoratori. Così il vero adoratore non sta solo lì a cantare queste belle parole, con queste belle melodie, da domenica in domenica, ma il vero adoratore si espone all'essenza di Dio in un momento del genere, ma non solo. Se tu hai gustato vera adorazione, tu poi lo cerchi anche durante la settimana. Anzi, la pietà è uno stile di vita dove tu adori il tuo Signore in ogni gesto, in ogni cosa che fai, perché fai tutto in riferimento a Lui. E vi posso dire solo questo: le buone opere che non partano dalla vera adorazione a te servono a poco. A qualcun altro può essere un aiuto, ma ciò che agli occhi di Dio conta davvero è, sono le buone opere che nascono e sono motivati e sono espressione di una vera adorazione, di una vera ammirazione del tuo Dio. Ciò che cambia, cambia tanto. Perché tu puoi fare una buona opera, ma con quella buona opera magari hai aggiustato la tua cattiva coscienza e niente di più. Con la vera adorazione che poi si manifesta con la buona opera, tu sei già trasformato, tu sei cambiato. Ecco la differenza. E l'Apostolo Paolo, in prima Timoteo 4,7 dice: rifiuta le favole profane e da vecchie. Esercitati invece alla pietà. E quando sentiamo la parola pietà è integrato l'adorazione, ricordiamocelo. L'adorazione che diventa punto di partenza per la tua azione. Ed è un'altra cosa. Tu ti puoi esercitare in questo. La tua vita cambia, la tua vita diventa diversa quando tu sei un adoratore. Molto pratico. Di fronte all'insultatore o il bestemmiatore, l'adoratore che cosa fa? L'adoratore che ruota intorno a Dio e arriva un insulto, come reagisce? Non reagisce. Non reagisce perché non lo riguarda. È concentrato su Dio. L'accusa dello schernitore. Il vero adoratore che ha come stile di vita l'adorazione, che ruota intorno a Dio giorno e notte, arriva un'accusa ingiustificata. Che cosa gli fa? se tu trovi per strada delle scarpe abbandonate, qualcuno le ha buttate là, tu vai e te le metti? E poi dici, no, vanno stretto, no, vanno largo, no, non va bene, puzzano. Quello che l'ha messo prima deve aver avuto un piede malformato, eccetera. Tu ti metti queste scarpe o no? Io non me le metto. Se noi accentiamo l'insulto, qualcuno ci ha buttato una vecchia scarpa. Se la mettiamo, è scelta nostra. Le scarpe che trovo là fuori, io non me le metto. E se tu accetti l'insulto che ti è stato lanciato, l'hai messo tu, l'hai accettato tu. Sono scelte. E il vero adoratore è concentrato su Dio e non si mette queste scarpe brutte, vecchie, puzzolenti. Davanti alla rabbia di un familiare, l'adoratore come reagisce? L'adoratore ha la pace nel cuore perché ruotando intorno a Dio emana pace, arriva questa turbolenza. Tu che fai? Ah, se la accogli la turbolenza, tu sarai coinvolto nella turbolenza. Se tu rimani con pace nel tuo cuore perché stai ruotando intorno a Dio, che cosa succederà? L'altro ti dirà, però non è divertente così. Devo litigare anche da solo, mo? Perché per litigare ci sono sempre due. Amen. Capite quanto è profondo la pietà? Continuo con questi esempi? Abbiamo capito, no? Va bene, faccio un altro esempio. Qualcuno ha detto sì. Se devo andare a scusarmi perché ho sbagliato, l'adoratore non è che non sbaglia, l'adoratore può anche sbagliare, ma andare e umiliarsi perché hai sbagliato, se lo vivi da adoratore, che cosa succede? L'adoratore, il perdono nel suo cuore dalla presenza di Dio l'ha già ricevuto. Quindi andare a umiliarsi non costa niente, perché la cosa è già stata aggiustata. Tu vai soltanto a riparare la relazione con il tuo prossimo. Tu non lo vivi in virtù del tuo orgoglio. Perché se lo vivi in virtù del tuo orgoglio, ma io dovrei andare a sottomettermi a questo, a questa. In quel momento stai ruotando intorno a chi, scusa? Non intorno a Dio, ma intorno a te stesso. Capite che adorazione come stile di vita cambia tutto, totalmente. Basta esempi. La Bibbia fa ancora un esempio molto concreto, 1 Timoteo 5,4: ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi, i familiari, per primi a fare il loro dovere. E lì la parola dovere è eisebein, cioè pietà. Compi le buone opere in virtù dell'adorazione. Traslitterato significa questo: è compito tuo del prenderti cura del tuo familiare, perciò è buono avere buoni rapporti in famiglia. Non c'è la Chiesa che deve venire a coprire le falle nella rete delle tue relazioni perché non hai fatto pace con i tuoi familiari. Non è quella la strada del Signore. La Chiesa mi deve questo, la Chiesa dovrebbe, ma dove sono sti fratelli in fede? Scusa, questo passo è chiaro. Prima ci sono i familiari. Se poi una vedova veramente è vedova perché non ha nessuno, lì la Chiesa è chiesta di subentrare. Questo è l'adoratore. Perché ciò che adora, ciò che contempla, lo influenza, lo cambia e fa sì che nelle sue relazioni lui cambia, ha un altro approccio. E dove ci sono cose che non vanno nelle nostre relazioni, aggiustiamole. Amen? Qualche amen ho sentito. Qual è il privilegio dei pii? Quelli che vivono con la pietà. Uno, sono i favoriti nel coinvolgimento degli interventi di Dio. Mi immagino una scena di consiglio amministrativo in cielo. Devono scegliere chi vogliamo coinvolgere, dobbiamo fare una cosa, il regno di Dio deve crescere, vogliamo che succeda un miracolo, dobbiamo scegliere uno dei nostri collaboratori terrestri. E chi scegliamo fra tutti questi figli di Dio? I preferiti sono i pii. Quelli che vivono con la pietà. Chi Dio si è scelto come primo pagano per portarla alla fede? Un uomo pio, si chiama Cornelio, il primo italiano alla fede, era un uomo pio. Fra tutti gli italiani, Dio si è scelto un uomo pio per visitarlo, e per portarlo alla nuova nascita, per portarlo al battesimo dello Spirito Santo e per iniziare un'opera potente nella sua vita. Chi Dio ha scelto per onorare il suo primo martire? L'abbiamo sentito qualcosa domenica scorsa? Stefano è morto, quindi era martire, per onorare questo martire che dopo che è stato messo a morte a pietrate, sto corpo era abbandonato là fuori Gerusalemme su una piazza con tante pietre. Chi erano gli uomini che sono andati a seppellire Stefano, il primo martire della Chiesa cristiana? Uomini pii. Perché Dio si sceglie uomini e donne pie per compiere le sue opere. Chi ha avuto l'onore di pregare per il futuro apostolo delle nazioni? Chi è il futuro apostolo delle nazioni? Saulo, che poi è diventato Paolo. Ci voleva un uomo che andasse a pregare con lui, a imporgli le mani. Chi era? Si chiamava? Anania. Questo Anania com'era? Pio. E dove è scritto? Non in Atti 10, ma c'è scritto quando Paolo stesso racconta la sua esperienza nel capitolo 17, dove lui poi dice: Anania, uomo pio, è venuto e ha pregato con me affinché io recuperi la vista. Quindi Anania, un uomo pio. Dio si è scelto di un uomo pio affinché pregasse con il futuro apostolo delle nazioni. Vuoi tu che Dio scelga te per fare delle opere potenti, delle opere meravigliose nel suo regno? Se tu lo vuoi, che cosa devi essere? Una donna pia, un uomo pio. L'apostolo Pietro invece ci insegna il secondo privilegio dei credenti pii, 2 Pietro 2,9. Chi vuol dire che il Signore sa? Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione il giorno del giudizio. c'è una protezione particolare sulla vita di una persona pia. E infine, Salmi 18:25, tu ti mostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro. La misericordia di Dio si manifesta nella vita dei suoi pii figli. Che significa pio che abbiamo detto? Ma abbiamo usato pio, pia, pio. Ma che significa? È l'azione del vero adoratore. Amen? Coro. Diventa adoratore. Tu sei un adoratore? Dove sono gli adoratori?